Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
È impossibile valutare il vero valore di qualcosa o di qualcuno o di una situazione se ci distacchiamo da quella cosa. La nostra memoria è molto imperfetta. Più lontano siamo, più tempo passa, più i ricordi che abbiamo sono vaghi e poi sbagliati. Immaginate una scena che è successa a noi. Si va in un posto lontano, siamo stati in varie nazioni con cibi che non abbiamo mai mangiato, e tu mangi una cosa e supponiamo che quando lo mangi, appena dopo arrivato, tu, questo è il più buon cibo che abbia mai mangiato. Allora, questo ci è successo. Poi tu torni a casa, quel cibo non esiste. Il fatto è che dopo un po', mangiando i tuoi cibi preferiti che hai, a cui hai accesso, dimentichi di quanto era buono, perché non riesci a provare prima questo e poi quello. E dimentichi che quanto era stupendo. E questi ti sembrano più buoni a te. Allora, non cambia niente la vita. Però il punto è della memoria. Un esempio che non è un esempio banale, che purtroppo ho vissuto con tante persone, tante coppie. E quando una persona comincia a essere convinta di voler lasciare il matrimonio, vi racconto quello che ho vissuto dando consulenza. È una storia vera mischiata di varie storie, che non importa chi sono queste persone. La loro esperienza è più che vera. Una giovane moglie è contentissima, innamorata, e ha un marito meraviglioso, un buon marito, un marito stupendo. E lei proprio è stracontenta per vari anni, ma poi lei comincia a fare amicizia con una donna che è più grande di lei ed è divorziata. E questa donna non vede bene il matrimonio. E le due donne si vedono spesso, tutte le settimane si vedono. Passando sempre più tempo con l'amica, lei, senza rendersi conto, comincia ad impegnarsi meno nel matrimonio. Non ha più tanta voglia di fare i passi speciali. Una volta amava fare i passi speciali perché il marito era molto riconoscente. Si metteva molto da fare a curare la casa. Si impegnava molto meno nel matrimonio. Cominciava a sentire aggravata perché c'era così tanto da fare in casa. Lei restava a casa, il marito lavorava, e cominciava a volere la libertà. Come la vedeva, libertà? Cominciava a non vedere tutte le benedizioni del matrimonio che prima vedeva, ma non vedeva più. Man mano che passava tempo con l'amica, lei cominciava a vedere il matrimonio, il suo matrimonio, come pesante, come negativa. Cominciava a dire, dubitava il suo amore per il marito, e poi arrivare a dire, io non amo mio marito. È arrivata a dire, queste sono parole brutte da sentire come i pastori quando uno ti dice questo, e tu la conoscevi 5 anni prima, diceva, io non ho mai amato mio marito. E tu sai, lei è convinta, ma di una cosa falsa. Allora, lei ha cominciato a sentire il matrimonio come un grande peso e passava più tempo possibile non con il marito. Se era in casa, si trovava da fare, da leggere, tutt'altro che passare il tempo con lui, cercava di non stare in casa. Era arrivato il punto che diceva, io non ti amo più, io voglio lasciare il matrimonio. E lui, no, ha detto, va bene. Lui diceva, implorava lei, e lei diceva, va bene, prendo un mese o due, va a vivere con un'amica che mi accoglie, indovinate chi? Vado a vivere con un'amica e ci valuto e poi decido. Andato con l'amica, ma con l'amica, non vedendo più il marito, non vedendo il suo amore, la sua premura, non vedeva. Lei vedeva la vita bella, bella per modo di dire, che aveva l'amica. E alla fine ha deciso, no, io voglio uscire da questo matrimonio, ha fatto la separazione e poi dopo gli anni giusti ha fatto il divorzio. Come succede quasi ogni volta, ho visto purtroppo la stessa cosa anche con il marito che facevo questo. Ho visto entrambi i casi troppe volte che non voglio ricordare. Ho pianto tante volte con chi voleva salvare il matrimonio. Però ho continuato a conoscere, in questo esempio lì, la donna, come ho continuato a conoscere gli uomini. E la vita non è diventata più bella, è diventata un disastro. Perché avevano preso una decisione in base a pensieri falsi. E non si può costruire una bella vita sulle menzogne, non funziona. Vorrei che questo fosse una storiella che ho inventato. Non è una storiella. Troppe volte sono stato in mezzo. E ho visto poi il tutto sciogliere, e ho visto i dolori e piangevo anch'io. E ogni volta che ho visto il matrimonio a rischio, ho visto tanti salvati. Però c'era un fattore: quando quello che voleva uscire dal matrimonio, quando prendeva tempo di dire no, ho bisogno di tempo di valutare, ha sempre deciso di lasciare il matrimonio. Per forza, perché è impossibile valutare e fare un confronto quando non stai più vedendo la realtà. Quello che ho visto da vicino nella vita di varie persone, trovo nella Bibbia. Se ricordate, Dio ha creato il mondo tutto buono, non c'era il peccato. Non c'era nulla di negativo, non c'erano scontri, non c'era gelosia, non c'era colpa, non c'era paura. Noi non riusciamo a veramente concepire come era il mondo, perché è così diverso di quello che abbiamo oggi. Ha dato all'uomo un ruolo soddisfacente, dominio su tutto, molto importante. E poi ha dato un posto meraviglioso. Il mondo era tutto buono, tutto. Però in mezzo a questo mondo tutto buono c'era un giardino ancora più speciale. E l'uomo doveva custodire il giardino. Però più grande di tutto, Dio è un essere spirituale e ha creato l'uomo di essere un essere spirituale, solo che l'uomo ha messo dentro un corpo materiale. Ma essendo una creatura spirituale, l'uomo poteva avere comunione con Dio, con il Creatore, con il grande immenso Dio. Questo soddisfava il cuore dell'uomo pienamente. Ma poi entra nella scena Satana, nella forma del serpente, o parlando tramite il serpente, con lo scopo di trascinare l'uomo lontano da Dio. Importante capire che Satana non aveva e non ha potere. La sua arma sono le menzogne. Ricordate che Satana è chiamato padre delle menzogne. E Dio, questo è importantissimo capire, Dio permette a Satana di mettere i pensieri nelle nostre menti. O proprio arrivano, e spesso arrivano, o qualcuno ce lo dice. E quando abbiamo pensieri e non li confrontiamo con la parola di Dio, molte delle volte sono falsità che Satana ha messo lì. Allora, io voglio leggere insieme Genesi 3, conosciamo, ma voglio molto velocemente, perché la conosciamo bene, la storia di quello che è successo ad Eva e poi Adamo che era lì, e come sono stati trascinati lontani da Dio per scelta loro. Quindi seguite mentre leggo Genesi 3 e leggo da 1 a 7. E notate la tattica di Satana. Lui non aveva poteri se non solo la menzogna. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito era con lei ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambidue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Conosciamo bene questo brano e non faccio tanti commenti, ma vorrei confrontare i pensieri della donna con i pensieri della giovane moglie che ha lasciato il suo matrimonio. Adamo ed Eva stavano bene, stavano assolutamente bene. Nessuno nel mondo oggi può stare bene quanto loro. E quella giovane moglie, a livello umano, stava molto bene. Aveva un matrimonio benedetto, molto benedetto. Aveva un marito non solo strafedele, ma l'amava tantissimo. Si dedicava, comunicava. Tutto quello che potrebbe soddisfare il cuore dell'uomo, lui era un ottimo marito e lei era contentissima. Ma poi questa moglie ha cominciato a passare il tempo con l'amica, nuova amica divorziata, che ce l'aveva con il matrimonio. Il suo è andato male e lei ce l'aveva con gli uomini e ho conosciuto tante donne così. Purtroppo ce ne sono tante. Eva ha cominciato a passare il tempo con il serpente. L'amica della donna faceva commenti per mettere il matrimonio in brutta luce. Il serpente faceva commenti per mettere in brutta luce il fatto di seguire Dio. E poi, voglio notare soprattutto che a un certo punto, Eva, anziché scegliere di riavvicinarsi a Dio per ricordare com'era il rapporto con Dio, ha girato le spalle al rapporto e fissava gli occhi sull'albero, sul peccato. Cioè, invece di fissare gli occhi su Dio per dire ma quanto ricco è questo rapporto, quanto gioia ho con Dio, no, ha smesso di veramente e ha cominciato a pensare al peccato. E era tutto preso. Infatti, notate, leggo di nuovo versetto 6, quanto guardava al peccato, non guardava nulla a Dio. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Per forza, ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche suo marito. Era focalizzato. Non pensava più alle grandi benedizioni che aveva con Dio. Non pensava più alla gioia immensa quando Dio alla sera veniva e camminava con loro. Non pensava più all'immenso amore di Dio per loro che aveva provveduto tutto questo stupendo mondo per loro. Pensava al peccato che ha fatto pensare Dio non ci ha dato il meglio. Dio non vuole darci il meglio. Era impossibile a quel punto non cadere nella trappola di Satana. Aveva girato le spalle. Allora, torno a giovane moglie. Lasciamo stare Eva. Torniamo a questa moglie. È la stessa cosa con lei. Lei smette di pensare ai benefici che ha goduto la gioia. Lei i primi anni raccontava alle sue amiche, io non sognavo. Questo era più grande di quello che sognavo. Lei aveva detto quello alle sue amiche. Ma lei smette di pensare a tutto quello, smette di riconoscere l'amore e la cura del marito, smette di pensare alla gioia, fissa gli occhi sulle false promesse del peccato, la cosiddetta libertà. E così non aveva più pensieri veri. È arrivata ad essere convinta, io non ho mai amato mio marito, io non ho mai amato mio marito. Ho sentito quello poco fa di un rapporto. E così ha preso tempo per valutare. Il risultato era già deciso. Da tempo, avendo rifiutato di riconoscere la verità, non stava più valutando. Stava valutando quello che immaginava, rifiutando di riconoscere la verità. Quindi non era una valutazione vera, era un pensiero falso, quello che il peccato prometteva, rifiutando di vedere il peso, nel senso del bilancio, buon peso, della realtà. Negava la realtà. Negava la realtà. E si aggrappava a questo. Sì, certo, si sono divorziati. Chi si allontana dal coniuge? Voi che siete sposati e voi che sarete sposati. Chi si allontana per valutare perderà le benedizioni del matrimonio. E chi si allontana da Dio per valutare se vuole Dio, lascerà Dio e perderà tutte le meravigliose benedizioni che ci sono in Dio. Perché la decisione non sarà fondata su verità. Io prego che noi non seguiremo l'esempio di quella moglie e nemmeno l'esempio di Eva, Adamo e Eva. Ma dobbiamo capire che come il serpente parlava con Eva, Satana parla a noi. Dio permette a Satana di parlarci, di metterci pensieri in testa. La tentazione di Gesù cos'era? Satana gli parlava. La tentazione di tutti noi è che Satana ci parla. Non ci parla con una voce audibile. Gesù lo conosceva. Con Gesù non si nascondeva, parlava tu per tu. Con noi parla tramite pensieri che ci arrivano in testa. Oppure pensieri che ci arrivano tramite altri. Noi possiamo avere pensieri che arrivano in tanti modi. La cosa importante è di capire che Dio permette a Satana di metterci pensieri falsi nella mente, ragionamenti falsi. Dobbiamo noi rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Dobbiamo noi esaminare i pensieri che abbiamo con la verità che non viene da noi. Quindi ad ogni persona qui, credente e non credente, con o senza Cristo, quello che so per dire vale per tutti. Devi capire che tanti dei pensieri che tu hai, se tu sei in Cristo, non cambia niente. Non vengono da te stesso, vengono da Satana. E se noi presumiamo stoltamente che i miei pensieri sono i miei pensieri, e non capisco che posso avere i ragionamenti che non sono venuti da me, Satana non si identifica, sembra che siano i miei, che io cascherò. Perché io devo dubitare i miei pensieri, devo esaminarli, ma questo è vero. Lo so che mi convince, lo so che sembra di filare perfettamente, ma non vuol dire che è vero. Oggi il mio scopo non è, per quanto non è lo scopo principale, è un parentesi però, non è di parlare del matrimonio. Anche se vorrei dire a tutti coloro che sono sposati o saranno sposati o potrebbero essere amico o amica di chi è sposato. Quindi questo vale onestamente per tutti. Tutti possiamo influenzare gli altri nei loro matrimoni. Che se tu sei sposato o se tu sei amica di qualcuno sposato, tu avrai pensieri falsi che riguardano il tuo matrimonio. Non forse. 100%. delle coppie, dei coniugi, 100% hanno pensieri falsi che riguardano il matrimonio. E questo è un motivo che tanti matrimoni vanno male, perché le persone credono ai loro pensieri senza valutarli. Dobbiamo non credere, dobbiamo misurare per vedere se veramente corrispondono alla verità. Sembrano assolutamente veri, potremmo mettere in mano sul fuoco, e spesso sono falsi. Quindi, e non serve un tempo per valutare, serve mettermi lì dove rivedo quello che c'è. Quello che vorrei fare oggi è parlare di come nel matrimonio ogni coniuge ha pensieri falsi, ogni persona nel mondo ha pensieri falsi che riguardano Dio e il rapporto con Dio. Sembrano veri, ma sono falsi. Questo è vero per ogni credente e per ogni non credente. Siamo tutti bombardati da Satana con pensieri che mettono in dubbio il valore di un rapporto con Dio. Il fatto di essere veramente salvato non cambia il fatto di avere falsi pensieri. Fra questi pensieri ci sono pensieri che non vale la pena seguire Gesù, e questo è l'ostacolo più grande in quelli che non sono salvati. Io non voglio Cristo perché mi ostacolerebbe dal meglio. Eva cosa stava pensando? Ma se io seguo Dio e non ho quel frutto proibito, mancherò il bello. Lei è per quello che si è ribellata contro Dio. C'è il pensiero che c'è di meglio che camminare con Dio, che in qualche modo il nostro cuore può essere più soddisfatto al di fuori del cammino con Dio. Effettivamente, quello che il serpente ha detto ad Eva, Satana dice a ciascuno di noi ripetutamente durante la vita. A ciascuno di noi Satana mette in testa il pensiero che Dio non vuole darci il meglio, che i suoi comandamenti sono gravosi e che se io seguo Dio perderò quello che soddisferà il mio cuore. E tutto negando, perché Adamo ed Eva non hanno avuto il meglio. Non hanno avuto il meglio. Hanno perso tutto. Hanno perso tutto. Altro che ricevere il meglio. Quanto è importante che non crediamo ciecamente ai pensieri e ragionamenti che ci vengono in mente, anche quando filano perfettamente al nostro ragionamento, piuttosto dobbiamo confrontarli con la verità. E la verità è quello che Dio ci rivela. Attenzione, la verità non viene dai nostri ragionamenti. La verità esiste per conto suo. Scusate, tu mi metti davanti a 100 persone e avranno 100 pensieri su Dio. Ma e tu mi metti davanti 100 persone che si mettono insieme e formano una religione, saranno d'accordo. Ma quello non rende quello che credono la verità. La verità è al di fuori di noi. La verità è verità indipendentemente di quello che pensiamo noi dalla verità. Io posso negare, posso dubitare, non riesco ad accettare quello. Ho sentito tanti credenti parlando di certe verità di Dio. Non riesco ad accettare quello. Non cambia la verità. Che tu non riesci ad accettare la verità? Cosa dice Dio in Isaia? I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le mie vie non sono le vostre vie. Come i cieli sono alto al di sopra del mondo, così i miei pensieri alto di sopra del mondo. Così dice in Romani 11, parlando del giudizio di Dio, di come sceglie a salvare e tutto quanto, dice, sono imperscrutabili. Quindi il primo pensiero è, solo perché a me sembra così, non vuol dire che è verità. La verità è quello che è. Devo io capire tramite Dio. Allora, vorrei brevemente toccare alcune verità che conosciamo, però importanti. Una verità che non bisogna provare. Dio esiste ed è sovrano. Non bisogna discutere questo con persone, perché è già evidente a tutti. Tanti negano, ma è una questione di negare quello che sanno. Perché la Bibbia dimostra, se io vedo qualunque attrezzo, ok? Qui c'è un piccolo telecomando, che lo spingo il bottone e le luci si spengono. Posso aumentare e abbassare le luci con questo. Impossibile per una persona che ha un minimo di intelligenza, che non è ritardato, di non capire che dietro questo c'è un cervello, un'intelligenza, che ha pensato, disegnato, ha trovato modo di mandare un segnale, e quindi si vede in una cosa semplicissima. Figuriamoci qualcosa di più complicato. Lì non c'è una persona, è una macchina. Chi è stato inventato? Migliaia e migliaia di uomini. Quei vari componenti sono stati inventati, chi questo, chi quello, chi quell'altro. E quando tu vedi qualcosa, tu sai di natura che qualcuno ha pensato a quello. E tu vedi l'intelligenza. E tu sai che c'è un cervello dietro quello. E gli uomini vedono l'intelligenza di Dio. Io con Manuel stiamo studiando la scienza. Una cellula. Carioproti, quelli più semplici, no, come si chiama? Come? Eucarioti sono quelli più complicati. Procarioti, una cellula che non ha neanche nucleo, è già stracomplicato. Come riescono a trasportare cose da fuori a dentro la cellula? Ti ricordi? Ci sono. Incredibile! E tu vedi un'intelligenza incredibile con una cellula e vedi potenza nella creazione. Gli uomini sanno di Dio. Gli uomini sanno di Dio. E qual è una qualità dell'intelligenza dell'uomo che gli animali non hanno? Una cosa immensa che hanno gli uomini che gli animali non hanno. E vi do un accenno. Cosa sono lì sul muro? Libri. E cosa rappresentano libri? Gli uomini comunicano. L'intelligenza degli uomini comunicano. Comunicano pensieri. Gli animali comunicano suoni per dire pericolo o questo o quell'altro. Ma gli uomini comunicano pensieri profondi, al punto di anche mettere giù in libri. Questo è un attributo dell'intelligenza. Allora, capendo che c'è un Dio infinitamente intelligente, basta guardare la creazione, capiamo che Dio comunica. Infatti comunica, ha parlato all'uomo tramite i profeti, gli apostoli, e ci ha dato la sua parola. Vi leggo quello che conosciamo in Romani 1, 18, 22. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e i loro cuori, senza intendimento, si è ottenebrato, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Avete notato che gli uomini soffocano la verità? Quella giovane moglie, ascoltando l'amica, soffocava la verità. Non vedeva più l'amore del marito. Non vedeva più il suo amore per marito. Non ricordava più tutto quello che aveva visto. Ha tolto dalla mente, soffocava la verità. E questo fanno gli uomini con Dio. Allora, Dio, infinitamente intelligente, ci ha comunicato con la parola di Dio. E c'è una cosa da dire. Ogni volta che evangelizziamo la gente, come sai che la Bibbia è vera? Semplicissimo, e la Bibbia è l'unico libro pieno di profezie che si sono adempiuti precisamente. Era l'unico libro dove Dio ripetutamente ha fatto miracoli per confermare quello che scrivevano gli autori. Tutti gli altri libri non hanno questo, perché non sono da Dio. Ci vuole niente dire, ah, è Dio, ma è un discorso dire un'altra volta, un'altra cosa, provare. E Dio ci ha dato le prove. Allora, nel cuore tutti sanno. E sapete un'altra cosa che tutti gli uomini sanno? Certi negano, ma sanno dentro. Sanno che dopo la morte c'è l'eternità. Gli uomini sanno questo. In Ecclesiaste 3:11 leggiamo: Egli, Dio, ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nei loro cuori. Senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. Cioè, l'uomo non è capace da solo a scoprire l'opera di Dio, serve le rivelazioni, ma l'uomo ha l'eternità nel cuore. Perché posti sperduti credono tutti nella vita dopo la morte? Le isole, Africa, Europa, le Americhe, Australia, tutti questi popoli, perché Dio ha messo l'eternità nei loro cuori. Allora, visto che dopo la morte non vedi, tu vedi il corpo che è lì, non si fa più niente, è morto, logicamente uno non crederebbe nella vita dopo la morte. Cioè, tu vedi morire una persona e basta. E lo metti in una tomba, lo tiri su dopo un anno, dopo 2 anni, è decomposto e basta. Non è logico credere, cioè, umanamente senza Dio, non è logico credere alla vita dopo la morte. Invece le società in tutto il mondo credono, riconoscono che c'è vita dopo la morte. Non capiscono cosa sia, non capiscono cosa vuol dire, Dio ci rivela quello. Però capiscono. Gesù e tutta la Bibbia parla di questa vita dopo la morte, parla del giudizio. E vi leggo Matteo 25, un pezzo, un esempio di uno di tantissimi, tantissimi brani che parla del giudizio. Matteo 25 da 31 a 34, poi salto giù a 41 e poi 46. Ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. 41. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 46. E questi andranno nelle pene eterne, e i giusti nella vita eterna. Non faccio tanti commenti perché è già chiaro. C'è un giudizio. Pene eterne, tormento eterno, giorno e notte nei secoli dei secoli, dice in Apocalisse. Gioia eterna, notte e giorno nei secoli dei secoli. Questo è quello che succederà dopo la morte. In Ebrei 9:27 leggiamo: come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo di quello c'è il giudizio. È stabilito, e Dio intelligente, che ha dato intelligenza all'uomo, ha comunicato questo. Quindi questi sono fatti basilari, e quando ragioniamo dobbiamo tenere in mente le verità e non basare sui nostri pensieri, che spesso non sono veri. Se tu chiedi a una persona onesta, credente o non credente, che ha una certa età, se è onesta, e si dice: tu sei mai stato convinto di qualcosa che dopo hai capito, avevi capito male? Tutti coloro che sono onesti diranno: tante volte. Perché questa è la verità. Gesù spronandoci a riconoscere che, scusa, che tu vinci un concorso e prendi un buon lavoro, che tu hai la casa che vuoi, il giardino che vuoi, che tu hai la moglie che vuoi o il marito che vuoi, che hai la famiglia che vuoi, che viaggi come vuoi, ma se tu non hai la salvezza, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Niente, niente. Quindi vorrei stabilire come base oggi che noi, c'è Dio, ci ha dato la vita, ci tiene in vita, ci dà vita, respiro, cibo, tutto, ci ha dato la sua legge, ci giudicherà in base a quella legge. Nessuno supererà il giudizio per merito, ma in Cristo c'è perdono. Gesù è venuto sulla croce perché nessuno può superare il giudizio per merito. Dio ha mandato il suo figlio, Gesù Cristo, Dio uomo, a morire sulla croce al posto dei peccatori, però ha vinto la morte e risuscitato nel suo stesso corpo, ha mostrato dopo i segni della croce, dei chiodi, è risalito in cielo e ritornerà per giudicare. Questa è la base. E ogni pensiero che non è fondato su questa base è un pensiero falso. Allora, se siamo onesti, riconosceremo che come credenti spesso abbiamo pensieri che ci fanno dubitare di Dio. Io ammetto, quante volte ho avuto pensieri, ma è tutto finto? C'è veramente un Dio? Ma è vero o è solo una storiella? Questi pensieri mi hanno assillato da 40 anni, almeno, ok? Anche di più. E non anni fa, anche anni fa, ma anche da recente. Pensieri che io ho, ma vale la pena? La salvezza? Seguire Cristo? Ma è vero la Bibbia? Allora, certamente per me è un aiuto che io fermamente non credevo la Bibbia, dopo la mia prima laurea in teologia. Non credevo la Bibbia, credevo che fosse pieno di errori. E poi è quando ho fatto un profondo ricerca mia che ho detto, questo è la parola di Dio. Cioè, perché ho valutato, perché tante voci mi dicevano e io ci ho creduto. Ma sono andato ad analizzare i fatti e non era difficile a quel punto. Io ho tuttora 1000 pensieri falsi che mi arrivano in testa, che mi fanno dubitare l'esistenza di Dio, la realtà della salvezza, il giudizio finale, la Bibbia, ho questi pensieri. Però ho questo. Ormai ho capito che quanti pensieri di tanti tipi ho avuto che erano falsi. Ed io non mi fido dei miei pensieri. Questo io non mi fido dei miei pensieri. Non è una base sicura sulla quale prendere decisioni. Se noi cerchiamo di valutare i nostri pensieri con i nostri ragionamenti, soprattutto se tiro dentro anche l'amica divorziata, usando l'esempio della giovane donna, che voleva valutare i valori del matrimonio, ma scusami, non puoi chiedere a lei cosa pensa. Ha avuto male il matrimonio, fallito, e vuoi chiedere a lei se il matrimonio vale la pena? Non è la persona giusta. Se io confronto i miei pensieri con i miei ragionamenti, fileranno. Quindi io, grazie a Dio, da anni fa, Dio mi ha mostrato di non misurare, valutare, esaminare i miei pensieri con il mio ragionamento. Genesi 3, la donna nel giardino. Per lei di capire le menzogne del serpente, non dovevo guardare all'albero. Wow, è bello, è bello. Sembrava bello. Ma tutto quello che lei sembrava, alla fine si risultava falso. Ma lei non stava, lei stava valutando, non guardando a Dio. Non guardando la verità che lei stessa, lei sapeva chi era Dio, suo creatore, sapeva le benedizioni che aveva da Dio, li godeva tutti i giorni, sapeva tutto questo. Ma lei teneva fuori dalla mente perché era tutto preso con valutare il peccato e così per forza ha deciso a favore del peccato, sbagliando 100%. conosciamo le conseguenze della sua scelta che sono arrivate perfino su di noi. Il peccato ci promette quello che non può darci. Il peccato dice che Dio non ci dà il meglio, una menzogna. In realtà, il peccato non ha mai dato a nessuno qualcosa di vero valore. In realtà, solo Gesù Cristo può darci quello che il nostro cuore desidera. Leggo le parole di Gesù in Giovanni 10 parlando di se stesso. Gesù parla. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Anche se non pensi in quei termini, tu vuoi la vita in abbondanza. E Gesù è l'unico che può dartela. Gesù è venuto per offrirci la vera vita, la vita in abbondanza, che soddisferà il cuore. Gesù è l'unico che può darci la gioia e la pace, e se tu hai gioia e pace stai bene. E se non hai gioia e pace, tu puoi avere tutto, ma non sarai bene. Leggo solo da Giovanni 14, 27, poi ci sono anche versetti sulla gioia. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. La pace vale più di tutte le ricchezze e tutte le belle esperienze della vita. E Gesù è chi dà la vera pace. Tutto quello che il tuo cuore desidera veramente, non i mezzi che tu immagini ti producono quello che desideri. Cioè, vedete, dovete distinguere questo. Noi crediamo che il peccato ci darà quello che il cuore vuole. No, non ci darà quello, è una menzogna. Dio ci darà quello che il cuore vuole. Se ascoltiamo i ragionamenti che arrivano in testa, sembrano ricordare, sembrano giuste, sembrano convincenti. Quella giovane moglie che alla fine ha lasciato il marito, stando insieme con sua amica divorziata, era convintissima. I suoi ragionamenti filavano tutto. Lei ormai era convintissima di tutto quello che pensava e diceva, eppure erano tutti falsi. Infatti, dopo la sua vita ha preso ma per forza, perché ha costruito la vita su menzogne. Non puoi costruire una bella casa su menzogne. Proverbi 16, 25. Ci insegni una verità che vediamo ripetutamente nella Bibbia, che riguarda i nostri pensieri, i nostri ragionamenti. Vi leggo. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Notate quella parola sembra. C'è una via che sembra diritta. Sembra, sì, sì, mi porta dove voglio arrivare. Io voglio arrivare là e questa via mi porta lì. C'è una via che sembra diritta all'uomo. Questa donna era convintissima. No, se io esco da questo matrimonio, allora troverò la vita che voglio. Sembrava diritta. Ha trovato rovina. Eva, Adamo. Se noi giriamo le spalle a Dio e mangiamo, avremo conoscenza, saremo come Dio, cuori saranno soddisfatti, cuori erano già soddisfatti. Hanno negato la verità, la via sembrava dritta, era una via che portava alla morte. Esorto a ciascuno, iniziando con me stesso, a non credere ai nostri ragionamenti, per quanto possano sembrare veri. Allora, purtroppo e tristemente, a volte ascoltiamo i nostri ragionamenti falsi. Io l'ho fatto tante volte. Ogni volta che ho peccato. Ogni volta che un marito non vuole chiedere perdono. Sa di aver sbagliato, ma non vuole umiliarsi e chiedere perdono. Sta ascoltando ragionamenti falsi. O la moglie, la stessa cosa. O un figlio. Ogni volta che pecchiamo, no, non voglio quello. Crediamo a falsi ragionamenti. In questo caso pecchiamo contro Dio, ci allontaniamo da Dio, camminiamo nella via sbagliata. Israele, il popolo di Dio, ha camminato nella via sbagliata tante volte, profondamente nella via sbagliata, profondamente nel peccato, credendo i ragionamenti falsi. Se noi abbiamo quell'idolo ci benedirà, se noi facciamo come gli altri ci benedirà. Si sono allontanati da Dio, scegliendo la via del peccato. Ma quello che mi colpisce, non mi colpisce loro, perché esamino me stesso e capisco loro. Quante volte ho scelto io peccato? Sono salvato da anni e ancora scelgo peccato! Come posso puntare il dito a loro? Quello che mi colpisce non è che sceglievano il peccato, mi colpisce il cuore di Dio. Perché Dio continuava a chiamare loro a ravvedersi e a tornare a Lui. Dio aveva diritto di solo distruggerli, crearsi un nuovo popolo, ma non l'ha fatto. Voglio leggere. Tanti, tanti brani, ho scelto pochi. Notate, il popolo di Dio sta vivendo nel peccato e notate il cuore di Dio. Primo Samuele 7:3, vi leggo io. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo: se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, togliete da mezzo a voi gli dei stranieri e le Ashtaroth e tenete il vostro cuore fermo nell'Eterno e servite Lui solo, allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Dio vi accoglierà. Dio ama perdonare e benedire. Ripetutamente Dio chiamava il suo popolo al ravvedimento, perché questo è il cuore di Dio. E Dio chiama noi al ravvedimento. Stoltamente abbiamo creduto i nostri ragionamenti ogni volta che scegliamo il peccato. Secondo Cronache 30, da 6 a 9, notate il cuore di Dio. I corrieri andarono dunque in tutto Israele e Giuda con la lettera da parte del re e dei suoi capi, proclamando, secondo l'ordine del re: figli di Israele, tornate all'Eterno, il Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, affinché Egli ritorni a residuo di voi che è scampato dalla mano dei re di Assiria. Non siate come i vostri padri e come i vostri fratelli, che hanno peccato contro l'Eterno, il Dio dei loro padri, che perciò li ha abbandonati in preda alla desolazione, come voi vedete. Ora, non indurite la vostra cervice, come i vostri padri, ma date la mano all'Eterno. Venite al suo santuario, che Egli ha santificato per sempre, e servite l'Eterno, il vostro Dio, affinché l'ardore della sua ira si allontani da voi. Poiché, se tornate all'Eterno, i vostri fratelli e i vostri figli saranno trattati con compassione da quelli che li hanno deportati e ritorneranno in questo paese, perché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non ritirerà la sua faccia da voi se ritornerete a Lui. Dio, se io mi umilio del Signore, ho peccato, è clemente e misericordioso e perdonerà. Gioele 2, 12, 13. Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti, stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato, vuol dire perdona. Dio è misericordioso e pieno di compassione, pieno di benignità a quelli che tornano a Lui o vanno a Lui la prima volta. Incredibile. Allora, io prego che ognuno di noi riconoscerà che abbiamo pensieri falsi. Questo è importantissimo. È importantissimo riconoscere che i pensieri che ci arrivano in testa spesso sono falsi. Abbiamo migliaia di pensieri falsi ogni giorno, tantissimi. Il fatto che tu pensi che nella tua mente tutto quadra, così sembra convincente, non vuol dire che sia vero. Eva era convinta, quella donna era convinta, ma sbagliavano entrambi. Satana ci mette pensieri in testa, non dobbiamo solo ragionare, dobbiamo confrontare con quello che Dio dice. Solo così possiamo scartare i pensieri falsi. E state attenti alla vostra compagnia, perché la brutta compagnia corrompe i buoni costumi, molto più di quanto ci pensiamo. Noi salvati ci allontaniamo da Dio. Ci allontaniamo da Dio facilmente. Spesso man mano, guardando ai problemi, e ci induriamo perché siamo stufi di avere i problemi, guardando ai piaceri, guardando ai traguardi, in tanti modi diversi ci allontaniamo da Dio. A volte ci allontaniamo da Dio in modo lento, nell'arco degli anni, presi dal lavoro di questo o di quell'altro impegno. A volte ci allontaniamo da Dio in modo più drastico, più brusco, ma non importa. Il fatto è che ogni volta, se volete scrivere, scrivete questo, che ci allontaniamo da Dio, stiamo credendo menzogne. Che siano menzogne che ci arrivano ad un tratto, che siano menzogne che crescono negli anni. Ogni volta che ci allontaniamo da Dio, stiamo credendo menzogne. E l'unico modo di scappare dalle menzogne è di confrontare i pensieri, i ragionamenti con le verità di Dio nella sua parola. Perché tutto quadra nella mia mente. E per questo è un difetto della nostra povera mente. Devo confrontare con la parola di Dio. Quindi io voglio chiudere con delle parole importanti. Uno, ogni volta che pecchiamo, stiamo scegliendo di credere i pensieri falsi. Il peccato ci promette quello che non ci darà. O forse ci dà l'oggetto, ma non quello che volevamo tramite quell'oggetto. L'oggetto può essere una situazione, un rapporto, quello che è. Cioè, noi crediamo, ah, se ho quello sarò contento. Allora, io ottengo quello. Quella donna che ha lasciato il marito ha avuto la sua cosiddetta libertà, ma non ha trovato mica la soddisfazione che pensava. Anzi, il suo vita è andato un disastro. Perché il peccato non può benedirci. Solo Dio benedice. Satana ci promette molto, ma non ci dà nulla di vero valore. Invece, Satana ci fa perdere tutto quello che è di vero valore. Non puoi avere i falsi pensieri e le benedizioni di Dio. Non convivono. Devi scartare i pensieri perché ti allontanano da Dio. Allora, voglio chiudere con questi quattro detti. A ciascuno dico a te, scegli la verità, non la menzogna. Scegli la luce, non le tenebre. Scegli la vita, non la morte. Scegli Gesù Cristo, il Signore e Salvatore. Grazie Dio. In Cristo c'è perdono per chi si ravvede. Proclamiamo questo meraviglioso Signore e Salvatore. Padre, ogni persona riceve tanti pensieri falsi tutti i giorni. E per quello che tu ci insegni a prendere ogni pensiero prigioniero, a battere giù ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio, perché ce ne sono tantissimi. E quanto è triste quando, anziché battere giù, usiamo i falsi pensieri e ragionamenti come fondamento per costruirci la vita sopra, perché è un modo sicuro di avere una vita disastrosa. Perché solo tu puoi benedire. Tu ci hai creato, non esistiamo per conto nostro, tu ci hai creato per te stesso. La vera vita è in Gesù Cristo. Gesù è il buon pastore che dà la vita alle pecore, e non solo la vita, ma la vita abbondante. O Padre, apri i nostri occhi, ti prego, a vedere in Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore, a non confidare, appoggiarci sul nostro intendimento, a non credere ciecamente i nostri ragionamenti. Il mondo è pieno di persone che credono i loro ragionamenti e vediamo i risultati. Oh Padre, scuoteci, facci capire che siamo piccoli e abbiamo bisogno di te. Ma in te, Salmo 119, il salmista dice: ho più conoscenza e saggezza dei miei maestri, perché aveva timore di te. Non confidava nei suoi ragionamenti, ma si aggrappava alle tue verità e lo rendeva molto saggio. Oh, ti prego che qui ci possano essere le persone sagge, Padre, che possiamo essere saggi perché confidiamo in te, in quello che tu dici, non i pensieri che arrivano. Grazie per Gesù Cristo. In Cristo c'è perdono. In Cristo c'è vita. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.